Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 10. Il quarto segreto di Fatima. Storia, politica e profezia. Prima parte. Capitolo 10, paragrafo 1. Le richieste della Madonna e la mancata consacrazione della Russia al suo cuore immacolato. Coloro che attaccano le religioni sostengono che si tratta di invenzioni antropomorfiche, perché esse attribuiscono a Dio, in particolare a quello giudaico-cristiano, il modo di ragionare di un uomo. Segno che quello non è il Dio vero, perché Dio, che se esistesse non sarebbe un uomo, non può appunto ragionare come un uomo. Il ragionamento potrebbe sembrare ineccepibile, ma non tiene conto del fatto che è Dio che ha creato l'uomo. È dunque Dio che ne conosce perfettamente la struttura psicologica e spirituale. E quindi ci parla con un linguaggio che possa essere inteso dall'uomo, ma esprimendo dei concetti e dei principi che sono anche concetti e principi di Dio, avendoci egli fatto, come già detto, a sua immagine e somiglianza. Dio, qualunque sia la realtà dell'anima e del paradiso, vuole la nostra salvezza. Noi non sappiamo in realtà in cosa consista, ma egli ci indica come comportarci per ottenerla. È chiara dunque l'importanza che egli annette alle questioni spirituali e come tutto ciò che egli ci suggerisce sia proprio in funzione di queste. Il discorso di fondo è che Dio vuole diffondere nell'umanità pervertita dal peccato originale un comportamento improntato all'amore, che, anche se verrà vissuto dall'uomo ormai decaduto in maniera relativa, è pur sempre il lasciapassare per il regno del cosiddetto cielo. Dio, tuttavia, ci vuole lasciare liberi e rispetta la nostra libertà perché, lo abbiamo detto, è nella libertà che risiedono sia la nostra dignità di esseri spirituali superiori, sia il merito di aver voluto conquistare il premio finale o il demerito per averlo rifiutato. Se l'uomo non accetta i suggerimenti di Dio, egli non si impone, si ritira e, rispettando la volontà dell'uomo, lo abbandona all'antidio, cioè a Satana, che l'uomo mostra nei fatti di aver preferito. Tuttavia Dio ci avvisa sempre in anticipo e spesso con forte insistenza, richiamandoci all'ordine e dandoci delle possibilità di resipiscenza, chiedendoci tuttavia delle prove che dimostrino la nostra volontà di rientrare nei ranghi. Non sarà sufficiente la nostra solo volontà, ma Dio si accontenta di questa, perché allora interviene in nostro aiuto, dandoci i sostegni personali e, per quanto attiene alla società umana nel suo complesso, intervenendo anche nel corso della storia per modificarne l'andamento. Nel capitolo precedente avevamo esaminato la situazione generale della società umana e avevamo concluso che, essendo arrivati al fondo del barile, potevamo ragionevolmente dedurre che non solo noi staremmo vivendo il periodo storico nel suo complesso della Chiesa di Laodicea, iniziata presumibilmente circa 200 anni fa, ma nell'ambito dell'apertura del settimo sigillo, che saremmo addirittura giunti all'epoca fra il quinto e il sesto squillo di tromba, quello che caratterizza la venuta dell'Anticristo nella sua fase non ancora manifestamente apparente. Un elemento che confermerebbe questa nostra convinzione è costituito dalla straordinaria manifestazione della Madonna a Fatima nel 1917, unico del genere nella storia del cristianesimo e dai contenuti delle sue rivelazioni. Recentemente è uscita alle stampe l'opera del noto giornalista e scrittore Antonio Socci, Il quarto segreto di Fatima, un autentico masso nello stagno. L'opera è una vera e propria inchiesta di chiara e rapida lettura, dallo stile giornalistico, ma scientifico, sulle vicissitudini del terzo segreto di Fatima. L'analisi è cronistica, lo stile asciutto, ma l'indagine è a 360 gradi. Egli si pone tante domande, offre tante risposte, ma non concede nulla alla fantasia né alla dietrologia. È un'opera franca, diretta, senza infingimenti, che prevedo sarà apprezzata da molti, ma che potrebbe risultare indigesta per taluni. Un'opera conforme al carattere dello scrittore, un combattente che, piaccia o non piaccia, nel campo della fede non si sottrae mai alle battaglie, facendo suo il motto evangelico per cui il suo dire deve essere sì sì, no no. Partendo dalla rivelazione profetica più importante degli ultimi secoli della storia dell'umanità, lo scrittore mette razionalmente a fuoco una miriade di fatti che hanno coinvolto il mondo nel Novecento, riuscendo a indirizzare potenti fasci di luce che illuminano detta rivelazione, rendendola più comprensibile anche per quanto riguarda il prossimo futuro. Un'opera che, poiché per il suo rigore analitico difficilmente potrà essere contestata nel suo insieme, qualcuno forse preferirebbe venisse almeno avvolta dal silenzio, parlandone il meno possibile. È per questo che ve ne parlo. Brevemente, la Madonna appare varie volte a Fatima, in Portogallo, ai tre pastorelli, Lucia, Giacinta e Francisco. La prima apparizione è del 13 maggio 1917, alcuni mesi prima della rivoluzione bolscevica in Russia, e l'ultima è del 13 ottobre 1917. In tale ultima circostanza, la Madonna, per dare un segno sulla verità delle apparizioni e delle rivelazioni fatte ai tre pastorelli, prima segnalò in anticipo e poi produsse il famoso miracolo del sole rotante, al quale assistettero circa 70.000 persone, fra le quali molti giornalisti atei e anticlericali che, prima increduli e poi allibiti, furono tuttavia costretti a darne notizia nei loro giornali e a ricredersi. La rivelazione ai pastorelli fu una, ma consistette di tre parti. Nella prima i giovanetti ebbero una visione terribile dell'inferno. Nella seconda la Madonna spiega che all'inferno vanno le anime dei poveri peccatori, per salvare i quali Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al suo cuore immacolato. Se verrà fatto quanto lei chiederà, molte anime si salveranno. Lei anticipa che la prima guerra mondiale sta per finire, ma se gli uomini non avessero smesso di offendere Dio, ne sarebbe cominciata una seconda ben peggiore per punire il mondo dei suoi delitti. Per impedire ciò, la Madonna chiede la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati del mese. Se le sue richieste fossero state ascoltate, la Russia si sarebbe convertita e gli uomini avrebbero avuto pace. In caso contrario, la Russia avrebbe diffuso i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa, con la martirizzazione dei buoni. Il Santo Padre ne avrebbe molto sofferto. Diverse nazioni sarebbero state annientate, anche se alla fine il suo cuore immacolato avrebbe trionfato. E il Santo Padre le avrebbe consacrato la Russia, che si sarebbe convertita e sarebbe stato concesso un certo periodo di tempo di pace. Questa seconda parte del segreto, nella trascrizione della pastorella poi divenuta Suor Lucia, termina tuttavia con queste testuali parole: in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede, eccetera. Questo non ditelo a nessuno. A Francisco sì, potete dirlo. La terza parte del segreto cominciava proprio da questa frase misteriosa relativa alla conservazione della fede nel Portogallo, cosa che fa implicitamente presumere la perdita della fede negli altri paesi e con quel eccetera. Ma il testo di questo eccetera, che avrebbe dovuto anche spiegare la questione della conservazione o meno della fede, non venne rivelato al mondo, nemmeno quando la veggente Suor Lucia, che anche negli anni seguenti in monastero continuò ad avere molte visioni della Madonna di Fatima, disse che la Madonna le aveva fatto intendere che la terza parte del segreto avrebbe dovuto essere fatta conoscere a partire dal 1960.